Ora, mentre le nostre folle sono limitate, cercheremo di sbrigarci ad uscire in modo da operare per quest'unico proposito, sì che voi riconosciate la presenza di Gesù Cristo. Vedete? Se Egli è presente, allora, ebbene, tutto è a posto. Egli ha creato la parola. Egli è qui per confermarla. Egli dimostra che la confermerà. Egli è proprio lo stesso ieri, oggi e in eterno. Glielo abbiamo visto fare ieri sera in modo infallibile. Lo vediamo sera dopo sera e giorno dopo giorno e anno dopo anno. Mai una volta Egli ha predetto qualcosa. Cosa, a prescindere da quando fosse, da quando sarebbe avvenuta, dalle migliaia di volte di quello che è stato perfettamente in modo preciso, puntuale e corretto. Come può essere? Quanti lo sanno e conoscono il ministero e sanno che è vero? Eccovi, mai una volta prescindere anche quanto impossibile, è avvenuto proprio comunque. Egli è Dio e se noi solo lo riconoscessimo, lo afferrassimo. Ed ora dobbiamo stare qui solo poco tempo, penso altre tre sere o altre due sere e una giornata dopo stasera. Penso che domenica pomeriggio sia il servizio di chiusura. Cerchiamo di chiudere la domenica pomeriggio, così pastori a tutti. Non vogliamo tenervi lontani dalla vostra chiesa. Vogliamo solo aggiungere alle chiese e darvi più fede nel Dio che servite nella vostra chiesa. Vedete? E non vogliamo che le porte della vostra chiesa rimangano chiuse per nessuna ragione. Vogliamo che rimaniate là, ma stiamo solo cercando di aiutarvi, di incoraggiarvi. Un risveglio non significa aggiungere altre cose alla chiesa. Un risveglio significa risvegliare quello che già c'è, è proprio così. Un risveglio. Una volta osservavo dalla riva del mare dove soffiava un vento e stava proprio scuotendo. Ebbene, non era una riva del mare, era su al lago Michigan. Mi trovavo là fuori osservando le onde mentre arrivavano e quel mare che saltava e le acque che saltavano e le barche che sballottavano e ho pensato cosa sta succedendo. Ho pensato, ebbene, il lago sta avendo un risveglio. Eccolo, salta e si scuote. Perché? C'è un forte vento impetuoso che scende su di esso. Ho pensato, ebbene, sai una cosa? Proprio ora non c'è una goccia di acqua in più di quando esso era perfettamente calmo. In esso non c'è acqua in più. È solo tutto agitato. Ebbene, ora per cosa è tutto agitato? Sapete cosa produce un'agitazione dell'acqua? Lava via tutta la sporcizia da esso sulla riva. Ecco cosa ci serve. Un lavaggio dell'incredulità sulla riva. Lasciate che la parola di Dio abbia la preminenza. Ecco cosa ci serve. Un risveglio e lavare via l'incredulità e tutti gli insetti e le superstizioni. Altro uscire e vedere che Dio è ancora Dio. Ecco perché abbiamo dei risvegli. Il Signore ci aiuti mentre scegliamo questo testo e lo leggiamo per stasera. Possa il Signore benedire la lettura della sua parola che si trova in San Matteo il 12 capitolo, 38 e fino al 42 versetto. E il mio testo stasera è la presenza di Dio non riconosciuta. Ieri sera stavamo parlando di Gesù, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e abbiamo visto che Egli era lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, la sua presenza, se Egli è lo stesso, non è riconosciuta. Leggiamo. Allora alcuni degli scribi e farisei gli fecero motto dicendo: Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno. Ma egli, rispondendo, disse loro: La malvagia e adultera generazione richiede un segno, ma niun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Perciò che, siccome Giona fu tre giorni e tre notti nel ventre della balena, così sarà il figliuol dell'uomo tre giorni e tre notti nel cuor della terra. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perciò che essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui è uno che è più che Giona. E la regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perciò che ella venne dagli estremi termini della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui è uno che è più che Salomone. La presenza non riconosciuta. A cosa potevano pensare queste persone? Dio, come sempre, è stato in quel modo ogni volta che egli è venuto. Quando Gesù la prima volta era qui, egli disse, voi imbiancate, adornate i muri e le tombe dei profeti e voi li avete messi là dentro. Vedete, avviene qualcosa e si passa oltre e Dio lo nasconde agli occhi dei savi e intendenti e lo rivela a bambini tali da apprenderlo. Gesù ringraziò il Padre per aver fatto tale cosa, vedete? Passa proprio vicino alle persone, loro non lo sanno. Per esempio, voi cattolici qui stasera ricordate alcuni anni fa Giovanna d'Arco in Francia, la signorina che era davvero... In Francia lei guidò la rivoluzione, ma era davvero una servitrice di Cristo. Cosa le ha fatto la vostra Chiesa? L'ha bruciata sul rogo come una strega perché aveva visioni ed era spirituale. La Chiesa cattolica l'ha bruciata come una strega sul rogo perché era spirituale e aveva visioni. Alcuni anni dopo hanno scoperto che la donna era una santa, quindi certamente avete fatto grande penitenza, avete disotterrato il corpo di quei sacerdoti che l'hanno condannata e l'hanno bruciata e li avete gettati nel fiume. Certamente quello, avete fatto grande penitenza per quello, per aver disotterrato i corpi di questi sacerdoti. Ora, nei giorni dei profeti, cos'è successo? Hanno fatto la stessa cosa, non li hanno riconosciuti finché non erano già passati. Il ministero era finito, tolto da quegli eletti, e poi, dopo che loro erano andati via, riconobbero che c'era stato un profeta in mezzo a loro. Gesù, egli venne sulla terra, la dote che era in lui era il Padre, Dio, io e il Padre mio, siamo uno, mio Padre dimora in me, non sono io che compie le opere, ma il Padre mio, e se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ora, se notate, quando egli venne, circa l'1% del mondo sapeva che egli era sulla terra in quel tempo, e tuttavia era il Salvatore del mondo. E poi loro non riconobbero mai chi egli era, neanche la Chiesa né quasi nessun altro, finché non lo crocifissero, seppellirono e risorgesse il terzo giorno, prima che sapessero mai chi egli fosse. Esso arriva e se ne va, e la gente non lo riconosce finché non sia passato, e loro, perché non si adatta mai alla loro teologia, non si adatta mai al tempo del giorno. Vedete, di che si tratta? Vivono sempre nel bagliore di un'altra epoca, sempre. Il motivo per cui non accettarono Gesù, perché vivevano nel bagliore della legge. E quando venne Gesù non era contrario alla legge, ma venne per adempiere la legge. Ebbene, non potevano accettarlo perché il suo messaggio non era esattamente nel modo in cui lo avevano, tutto pieno di credi, e allora venivano chiamate tradizioni. Ed egli non venne secondo le loro tradizioni, non manteneva le loro tradizioni, ed egli lo sconvolse davvero e lo fece a pezzi e fece delle cose che erano contrarie a ciò, al punto che pensarono che gli stesse spezzando le chiese e non potevano riceverlo a motivo del suo messaggio. E tutti noi sappiamo oggi che gli venne esattamente in linea con la profezia di Dio, ma allora loro non lo sapevano e potrebbe accadere ancora e noi non lo sapremmo. Immagino se gli effettivamente apparisse stasera, sarebbe così contrario a tutto tutto quello che abbiamo, capito? Sui nostri grafici e nelle nostre scuole altro. Sarebbero solo poche a riconoscere quello che avviene. Egli disse che sarebbe così il modo in cui egli sarebbe venuto. Ora, Gesù, essendo identificato in modo così scritturale dalle scritture, egli scrive ai farisei di quel giorno, non riuscirono a riconoscerlo. Perché loro non... lo riconobbero? Perché lo avevano compreso tutto in qualche altro modo. Ecco dove Gesù disse loro, investigate le scritture, perché in esse pensate di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Vedete? Ora, egli venne esattamente con le scritture, ma lo avevano compreso che forse se egli fosse venuto, il Messia probabilmente avrebbe fatto quello che aveva fatto Mosè o quello che aveva fatto Noè, costruendo loro un'arca o qualcosa altro. Ma il motivo che venne nel modo in cui egli venne, non lo avevano compreso. Nelle scritture, con le loro tradizioni, non le ascoltarono. Così le persone erano così confuse che non sapevano quello che stava succedendo. Mi chiedo se ciò accadesse oggi. Mi chiedo se potrebbe essere diverso da quello che ci hanno insegnato le nostre tradizioni e venisse e qualcosa passasse e non lo riconosceremo nemmeno finché non sia già passato. E a quel punto è finito. Quello è proprio il modo in cui verrà. Sapete, quando Giovanni Battista venne sulla scena, quello era stato predetto sin dal libro di Isaia centinaia di anni. Isaia profetizzò, penso circa 800 anni prima della venuta di Cristo. Sapevate che Giovanni venne esattamente nel modo in cui Isaia disse che sarebbe venuto? Venne esattamente nel modo in cui Malachia disse che sarebbe venuto. E anche gli apostoli non lo riconobbero. Un giorno in Matteo 11, Giovanni era in prigione e gli apostoli, alcuni dei suoi discepoli, andarono a chiedere a Gesù se egli era quello o avrebbero dovuto aspettare un altro. Ora notate, Gesù non diede loro un libro di come comportarsi in prigione o come attenersi. Egli disse, state attorno e osservate cosa avviene e andate a mostrare a Giovanni le cose che vedete avvenire. Quella era l'evidenza che egli era quella parola. Ed ora ricordate, la parola viene sempre ad un profeta, lo sappiamo tutti, Dio non fa nulla senza mostrarlo ai suoi profeti, ecco il motivo per cui il libro della rivelazione di Gesù Cristo è l'intera pienezza di Cristo proprio qui, davanti a noi, il libro. Ora egli dovrà mandarne uno, qualcuno che confermi quel libro, lo riveli, apra i suggelli e così via, ma in quanto a qualche altra rivelazione di Cristo, è già riconosciuto proprio qui. Egli è la pienezza di questo, della rivelazione. Ora notate, non fallisce mai, ma la parola viene al profeta. Guardate Giovanni il profeta trovarsi nell'acqua, predicendo che il Messia era in mezzo a loro proprio in quel tempo. Egli disse, c'è uno che si trova fra voi ora, che non conoscete. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Ora, ricordate, egli si trovava proprio in mezzo a loro, la Bibbia disse così, e non lo riconobbero. Un giorno, quando Gesù scese, Giovanni lo riconobbe e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ora, osservate, prima che egli fosse riconosciuto da qualcuno, egli venne al profeta, egli era la parola, Giovanni era un profeta. Ricordo che il mio vecchio insegnante Battista mi disse, sai cos'è successo? Disse, Gesù battezzò Giovanni. Dissi, non lo penso. Egli disse, certo, Giovanni non è mai stato battezzato. Venne a predicare, battezzare. Nessuno era degno di battezzarlo. Gesù lo battezzò. Dissi, non lo so. E un giorno mentre lo esaminavo, lo Spirito Santo lo rivelò così, vedete. Osservate, egli uscì nell'acqua. Disse, perché vieni tu da me? Io devo essere battezzato da te? Gesù disse, lascia che sia così. Osservate, ma sta a noi, spetta a noi adempiere ogni giustizia. Giovanni, essendo un profeta, conoscendo la parola, il sacrificio quale lui era, doveva essere lavato prima di essere battezzato. Allora egli fu presentato. Giovanni lo battezzò perché sta a noi adempiere ogni giustizia. La parola venne al profeta nell'acqua. E poi quando fu battezzato ancora le persone e lo Spirito Santo scese, non tutti lo videro, Giovanni lo vide. L'angelo del Signore potrebbe essere proprio qui stasera e forse una persona lo potrebbe vedere e nessun altro. Quella luce, quella stella che passò sopra ogni osservatorio che i magi seguivano, nessun osservatorio ne sapeva nulla, nessun altro la vide affatto oltre a quei magi, perché erano loro che dovevano vederla. La videro, per loro era reale. Quando la luce, la colonna di fuoco colpì Paolo sulla via di Damasco, egli riconobbe di essere nella presenza di Dio. Ora, quell'ebreo non avrebbe mai chiamato nessun altro spirito Signore oltre a quello che sapeva essere la stessa colonna di fuoco che aveva guidato il suo popolo fuori dal deserto. Egli disse: Signore, chi sei tu? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli disse: sono Gesù. Gesù disse: sono venuto da Dio e ritorno a Dio. Egli era quel fuoco che era nel pruno ardente che guidò Mosè attraverso il deserto, ed egli tornò a quello. Ed ora eccolo qui sulla via di Damasco, fu gettato a terra, e tutti gli uomini con lui non videro mai la colonna di fuoco, ed era così, così reale per Paolo, al punto che accecò i suoi occhi e dovette essere guidato lungo la strada chiamata dritta a Damasco. Era cieco. Anania, un profeta laggiù, vide in una visione, andò e gli impose le mani ed egli ricevette lo Spirito Santo e tutte le scaglie caddero dai suoi occhi e poteva vedere di nuovo. Per lui era così reale, al punto che accecò i suoi occhi e tuttavia nessuno degli altri la riconobbe essere là. Poteva vederla. Così, così è stasera. C'è qualcuno seduto proprio lì che potrebbe portare Dio sulla scena quando l'altro non ne saprebbe nulla in merito. Riconoscere Dio. E Gesù, quando era qui sulla terra e aveva pienamente compiuto il segno che la Bibbia disse che avrebbe fatto, ma non lo riconobbero perché non era secondo la loro tradizione per quell'epoca. Egli non doveva venire a fare quello che fece Mosè. Egli doveva venire e nascere da una vergine. Ed egli, e secondo Deuteronomio 18:15, egli doveva essere un profeta. Ed egli fece esattamente quelle opere e segni. I giudei hanno sempre cercato segni. È stato loro insegnato di non dipendere da discorsi intellettuali. I giudei sanno che non è così. I greci hanno insegnato quello, ma non i discorsi intellettuali, ma sui segni. Mostraci un segno. Queste persone, uno disse: Rabbi, o maestro, mostraci un segno. Volevano sapere, ed egli aveva già mostrato loro il segno, e volevano un tipo di segno diverso, ma egli poteva fare solo il segno di quell'epoca. Egli fa così oggi. Questo versamento dello Spirito Santo è il segno della sua apparizione anche in quest'epoca, come egli ha promesso. Volevano un segno ed egli diede loro il segno scritturale, ma volevano un segno diverso. Ecco dove così tante persone oggi saranno confuse. Sapete, il rapimento potrebbe avvenire e pensate solo alla tristezza di ciò. Fatemi tornare indietro a dove Gesù o Giovanni mandò i suoi discepoli a vedere Gesù, se egli era il Messia o meno. Quell'ora egli aveva fatto molte cose. Quando tornò indietro i discepoli per dire a Giovanni quello che avevano visto, Gesù disse a coloro che erano seduti là, disse: cosa andaste a vedere nel deserto? Cosa andaste a vedere quando usciste a vedere Giovanni predicare? Siete usciti a vedere un uomo vestito di vesti bianche e così via, o di vesti morbide? Disse: sono il nei palazzi dei re, seppelliscono i morti e baciano i bambini, sposano i giovani e così via. In quel modo non conoscono l'impugnare una spada a due tagli. Disse: cosa usciste a vedere allora? Una canna dimenata da qualche vento? Qualcuno, qualche gruppo capo che gli offrirà un po' di denaro in più e lui andrà da questo invece di andare al richiamo del Signore? Non Giovanni. Qualcuno potrebbe raggirarlo o dire: ti daremo di più se rinnegherai questo e prenderai questo. Non Giovanni. Lui disse: cosa usciste a vedere allora? Un profeta? Egli disse: io vi dico, più che un profeta, e se potete riceverlo, questo è colui di cui il profeta ha detto: ecco, vi mando il mio messaggero davanti a me che preparerà la via. E quello fu Malachia 3, là dove lo adempì. Un giorno i discepoli gli chiesero, dissero: perché gli scribi dicono che deve prima venire Elia? Gesù disse: egli è già venuto e non lo avete riconosciuto. E compresero che quello era Giovanni Battista. Quei discepoli eletti non riuscivano ancora a comprendere chi egli fosse. Quello era l'Elia. Ora guardate, sapete, la venuta del Signore sarà una venuta segreta. Egli disse: ci saranno due in un letto e ne prenderò uno e lascerò l'altro. Quello è dove c'è la notte. Due nel campo, ne prenderò uno e lascerò l'altro. Sapete, ci sono così tante persone oggi che spariscono ogni giorno dalla faccia della terra, che nessuno sa contare. Uno di questi giorni potrebbe avvenire che le persone dicano: ebbene, intendi la tribolazione? La cosa è su di noi ora? Pensavo che la Chiesa dovesse andarsene prima della tribolazione. Non realizzano e comprendono che il rapimento potrebbe avvenire e loro non ne saprebbero nulla in merito. È la segreta di partita della Chiesa. E pensate, la gente continuerà proprio a predicare dicendo di credere di essere salvata e aggiungendo alla Chiesa e costruendo chiese e proseguendo proprio come fecero ai giorni di Noè e così via, e non sapendolo. E il rapimento è già passato, è già avvenuto e non l'avete saputo. Ci sono centinaia di persone che spariscono dalla terra e la gente non sa nulla di dove siano andati, non sanno darne conto. Qualcuno che va da qualche parte non li sentono più, e quello potrebbe essere il rapimento. Vi dico, amici, solo perché siamo membri della Chiesa o qualcosa del genere, quello non significa molto per noi. Fareste meglio ad allacciare quell'armatura, fareste meglio ad indossare l'intera parola di Dio e tenerla stretta e smetterla con questo recitare di Hollywood qui intorno. È arrivato dritto nella Chiesa ed è una vergogna. Ma Hollywood luccica, fa proprio una luce luminosa, e la Chiesa oggi cerca di compararsi ad Hollywood. Cristo non è in Hollywood, Cristo è nell'individuo. Il bagliore di Hollywood, Hollywood luccica mentre il Vangelo arde con umiltà. Dio non è in questi grandi posti belli alla moda e tutta questa roba che vediamo. Egli viene in umiltà, in forma di mitezza e gentilezza, ci passa proprio in mezzo. E se conoscete la parola, la comprendete. Chi ha occhio per udire, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Vedete ora oggi chi era identificato? Egli si è identificato propriamente ai credenti, coloro che lo cercavano. Guardate Pietro e Andrea, guardate Natanaele, nessun dubbio nella sua mente. Guardate la donna al pozzo, non aveva nessun dubbio. Ma questi farisei, pochi giorni prima, là dove è rappresentato stasera il nostro testo, lo videro fare questo e poi lo chiamarono Belzebù, un diavolo. Le opere erano state fatte, dovevano rispondere alla loro congregazione, quindi l'unica cosa che potevano fare era chiamarlo uno spirito malvagio. Belzebù era un diavolo, come un chiromante o qualcosa del genere, e chiunque sa che la chiromanzia è dal diavolo. E stavano comparando dove egli era la parola che conosceva il segreto del cuore, e sta dimostrando che egli era quel profeta che doveva sorgere per noi in questo giorno, il profeta redentore. E quando egli lo fece, la Chiesa in quel giorno lo dichiarò essere Belzebù. Vedete cos'erano? Egli disse: siete ciechi che guidano ciechi, non entreranno e nemmeno lasceranno entrare quelli che sono sotto di loro. Quello che vogliamo fare oggi è trovare la verità. Dobbiamo conoscere la verità. È egli lo stesso? Egli qui per adempiere quello che ha promesso di adempiere? Investighiamo le scritture e troviamo quello che egli è supposto fare oggi. Ecco il motivo per cui John Wesley o Martin Lutero non poteva andare avanti con il messaggio di Wesley. Lo organizzarono finché poteva durare. Si fece avanti Lutero, uscito dalla Chiesa Cattolica, e lui, essi, egli era un pazzo per loro, ma aveva il messaggio di giustificazione, perché ciò era la parola di Dio, una promessa. Allora loro, dopo la sua morte, organizzarono l'organizzazione di Lutero. Poi cosa avvenne? Li fece raggomitolare di nuovo, e secondo la scrittura doveva sorgere un'altra epoca della Chiesa, e quando lo fece sorse l'epoca della Chiesa di Filadelfia, John Wesley. E cos'era avvenuto? Ha continuato sempre a venire verso ovest, e quando avvenne c'era l'epoca della Chiesa e John Wesley sorse, ma Lutero non poteva riceverlo perché erano già organizzati per la giustificazione, non poteva accettare la santificazione. Allora quando quelli di Wesley si organizzarono nel modo in cui fecero loro e uscirono i piccoli tralci che si organizzarono, si fece avanti il messaggio pentecostale della restaurazione dei doni. Nessuno di essi poteva muoversi, erano già organizzati. Ora la parte pietosa di questo è che i pentecostali sono così organizzati. Guardate il giorno in cui viviamo, quello che è promesso per questo giorno. Dove ci troviamo? Siamo saliti in alto, la colonna di fuoco si muoveva e i figli di Israele si muovevano con la colonna di fuoco o tornavano in Egitto. Dobbiamo muoverci con la parola. E oggi stiamo diventando così pigri, la Chiesa sta diventando così mondana ed indifferente, e così le loro menti sono così infangate con la televisione, e noi amiamo Susi e alcune di queste vecchie cose e rimaniamo a casa. Quello mostra dov'è il cuore delle persone. E potete dir loro che queste cose sono sbagliate e pensano che siete pazzo. Che cos'è? Amanti dei piaceri più che amanti di Dio. Vedete? Oh, il piacere più grande che conosco è di stare a pregare fino a rendermi conto di essere nella presenza di Dio e riconoscerla. Penso che dovrebbe essere l'eccitazione della Chiesa e la presenza dello Spirito Santo. Vedendo il Dio che ha fatto la promessa a trovarsi fra noi, sentire la sua presenza e vedere la sua parola e vederla rivendicata, dovrebbe dare fede, far camminare gli storpi, vedere i ciechi, sentire i sordi, parlare i muti. Mi trovavo in Sudafrica all'ippodromo di Durban, dove avevo circa 200.000 persone, e quando l'hanno visto accadere una volta in quel modo, dopo averglielo spiegato proprio in modo blando, e hanno visto avvenire una sola cosa di quelle rivelate, e 25.000 persone sono state guarite istantaneamente in una volta. Hanno raccolto 7 furgoni carichi, camion lunghi da qui 6 e 18 ruote così, e pieni zeppi di vecchie stampelle e altro, pagani che non distinguevano neanche la mano destra e dalla sinistra. E il giorno dopo il signor Sidney Smith, il sindaco di Durban, mi chiamò e disse: vai alla finestra verso l'oceano indiano, vedrai qualcosa che non hai mai visto. E quello fu la scorta della polizia che scendeva con 7 di quei grandi furgoni carichi, con centinaia di persone che camminavano dietro. Il giorno prima erano nelle lettighe, nelle barelle e le portantine che avevano, cantando Sol Abife, tutto è possibile. Una settimana prima là erano in guerra uno contro l'altro, guerra tribale, ed erano là che camminavano a braccetto, mano nella mano, perché avevano riconosciuto che il Dio del cielo era apparso davanti a loro nella forma della sua parola. E noi, americani intellettuali, rimaniamo seduti. Loro sorgeranno nel giorno del giudizio e condanneranno questa generazione per quello che abbiamo visto. Mi ricorda di una donna a Louisville, Kentucky. Non molto tempo fa aveva un bambino che camminava nel negozio di tutto a 10 centesimi e stava facendo dei piccoli gesti cercando di farglieli notare, e il bambino continuava a tenere lo sguardo fisso. E alla fine lei raccolse una campanella, qualsiasi cosa che avrebbe attirato l'attenzione del piccolo individuo circa di quelle dimensioni. E lei scosse la campanella e il piccolino proprio fissava dritto di fronte. E lei iniziò a gridare e cadde. E alcune delle persone vennero ad aiutarla. Lei disse, oh no, non può essere, non può essere. Dissero, qual è il problema? Disse, il dottore ha detto che il bambino stava meglio. Dissero, cosa c'è che non va nel bambino, signora? Disse, bene, circa 6 mesi fa ha avuto delle assenze e sta solo seduto a fissare. Non importa di che si tratti, che dovrebbe attirare l'attenzione di quel bambino, non attirerà la sua attenzione e rimane proprio seduto e fissa. Il dottore mi ha detto che stava migliorando e l'ho portato qua giù per raccogliere dei piccoli oggetti per attirare quel bambino e non funziona. Continua a restare seduto a fissare. Ecco come sta diventando la Chiesa. Dio ha scosso davanti a loro ogni promessa nella Bibbia. Rimaniamo ancora seduti e fissiamo guardando. Che cosa? Mostrami un segno, vorresti? E continua sempre proprio attorno a noi, portando la presenza di Dio, dovrebbe illuminarci. Quando Dio ha fatto una promessa, egli rimane vicino a quella promessa. Sì, Signore. Dopo che Gesù aveva così tanto dimostrato il suo segno messianico, che egli era quel Messia, benché di fronte a tutto ciò, mostraci un segno. Vedete, non riconoscevano, stavano fissando dritti davanti a sé, non avevano il loro il credere. Tu, come era solita dire la mia anziana madre meridionale, tu non puoi ricavare sangue da una rapa, perché là non ce n'è. Comunque non lo riconobbero, così accecati dai loro credi e così via che avevano in quel giorno. Non conoscevano le scritture della promessa, perché i credi le avevano coperte. I loro credi e tradizioni di quel giorno avevano coperto la promessa della scrittura. Se gli fosse stato insegnato secondo la scrittura, che quello doveva essere il segno che seguiva il Messia. Quanti credono che egli venne nel suo giusto segno? Certo, egli lo fece, egli venne secondo la promessa, ma a loro era stato insegnato un credo. Crediamo in questo e crediamo in quello, tutti loro credono in Dio, tutti loro. Oggi noi americani, specialmente, pensiamo che saremo scusati perché costruiamo grandi chiese e abbiamo dei bravi pastori e altro. Ricordate, se fosse così Dio è ingiusto, se egli ci fa entrare in quel modo. Perché Cain e Abele, i due primi adoratori fuori dall'Eden, costruirono un altare al Signore, entrambi fecero un sacrificio, entrambi offrirono doni, entrambi pregarono, ma uno era giusto e l'altro era nell'errore. Notate, dobbiamo avere la verità, e la verità è sempre la parola di Dio. Ora è lo stesso oggi, le persone diventano così accecate, dico, sei un cristiano o appartengo a una tale determinata cosa, vedete, questo non ha niente a che fare con ciò, non ho niente con questo, ma non è quello che sto cercando di dirvi. Appartenete a qualsiasi chiesa vogliate, il vostro marchio non fa alcuna differenza. Stamattina stavo parlando al pastore, su in Colorado ero solito radunare le mandrie a cavallo e così via, ed ero solito sedere là, le gambe di traverso sulla sella così, e l'associazione Hereford Troublesome River pascola nella valle del fiume Troublesome. Poi si sale in cima alla valle, si va alla biforcazione ad est e ad ovest. Tutto il bestiame da quassù nell'associazione pascola nella biforcazione ad ovest e il gruppo con cui ero io pascolava nella biforcazione ad est. Poi là avevano lo steccato mobile per tenere il bestiame lontano dalla proprietà privata e tra i monti per tutta l'estate. Ed eravamo soliti radunare il bestiame, 4 o 5 diversi marchi, 8 o 10 diversi marchi, sul fiume. Radunavamo il bestiame in primavera, lo portavamo lassù ed ero solito sedere là, le gambe di traverso al corno della sella, dopo aver radunato tutto il bestiame, erano tutti marchiati e tutto, si avviavano di nuovo al pascolo e il ranger restava là, li contava mentre attraversavano e notavo che avevano ogni tipo di marchio. Il signor Grimes aveva la Diamond Bear e appena sopra di noi aveva Turkey Track, noi avevamo l'Old Tripod e c'erano diversi marchi che attraversavano là. Ma il ranger non prestava attenzione al marchio. Lui prestava attenzione alla targhetta all'orecchio. Non c'era niente che potesse andare su quel pascolo per mantenere le associazioni degli allevamenti, far rimanere il loro bestiame puro alla razza. Non poteva entrare nulla tranne una Hereford puro sangue. Doveva essere con la targhetta all'orecchio, secondo il marchio di sangue. Ecco come sarà il giudizio. Egli non mi chiederà se ero un metodista, battista, presbiteriano. Il marchio che porto non significherà nulla per lui. Non c'è altro che un cristiano nato di nuovo, nato dal sangue di Gesù Cristo. Ecco cosa farà entrare. Niente meno di quello vi entrerà. Ora vogliamo ricordare quello. Ora, quando egli non viene riconosciuto, il suo potere non viene sempre rivelato quando egli non viene riconosciuto. Non importa quanto Dio si trovi presente, dovete crederlo. Ecco tutto. Come la donna con il flusso di sangue. Tutte quelle persone che passavano e tutti loro in piedi che dicevano: ecco che arriva il rabbi, ecco il tizio che dichiara di essere un profeta, questo è il fanatico e tutte cose del genere. Ma cos'è successo? Questa piccola donna aveva un flusso di sangue e aveva sentito parlare di lui, e quando lei scese laggiù, senza riguardo a quello che dicesse chiunque altro, lei riconobbe chi egli era e disse: se solo posso toccare la sua veste. Vedete? E quando quella fede genuina in Dio diventò una cosa certa per lei, cosa sprigionò? Essa sprigionò la sua potenza per guarirla. Essa lo toccò in tale modo, egli si girò e le disse: cosa non andava in lei? Disse: la tua fede ti ha salvata. Cosa lo fece? Fede. Altri che si trovavano là avrebbero potuto essere più malati di quanto lo era lei, ma vedete, lei riconobbe la sua presenza, lei sapeva che era la sua opportunità. Se solo potessimo farlo stasera, gente, se solo potessimo renderci conto che egli sta apparendo a noi in queste riunioni per un motivo che è sprigionare i nostri desideri che abbiamo in lui per noi, ma dobbiamo riconoscere la sua presenza. Ed ora, come riconoscete la sua presenza? E quando la parola promessa per questa epoca viene resa manifesta, non la parola promessa dell'epoca di Mosè o qualsiasi altre delle epoche, la promessa della parola per questa epoca. Ora, troviamo che egli continua ad andare avanti e Jair, un piccolo individuo lassù, con una figlia morta, lui credeva che quello che gli diceva era la verità. Ora, ricordate, lui era un sacerdote e gli era proibito perché era stato detto categoricamente: chiunque si associa con lui sarebbe stato buttato fuori dalla sinagoga. Ebbene, che fosse buttato fuori o no, lui era soddisfatto che Dio fosse presente in Cristo, e quella era la parola. E cosa fece ciò? Fece sprigionare per lui la potenza di resurrezione che era in lui. Amen. Fece risorgere una ragazza che era morta e la salma composta perché lui riconobbe che Dio era in Cristo e la sua presenza era nella sua casa. Ma nella città in cui lui crebbe, quella stessa potenza era in lui. Nella città in cui egli crebbe, ma non lo riconobbero mai. La sua presenza per loro non significava nulla, forse qualche fanatico. Dove sono queste cose? Mi dicono che tu fai questo e quello, fammi vedere farli qui. Non l'avete sentito? Se c'è voi mucchio di pentecostale, voi gente che credete nella guarigione divina e quel tal dei tali qui, fammi vedere che lo guarisci. È lo stesso vecchio diavolo, lo stesso che disse: se tu sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre diventino pane. Lo stesso vecchio diavolo, quando egli aveva gli occhi coperti, lo colpirono sul capo con un bastone e dissero: ora, si passarono il bastone l'uno all'altro e dissero: dicci chi ti ha colpito e ti crederemo, se sei un profeta. Non lo fece mai. Lui non fa il pagliaccio per nessuno. Sì, lo stesso quando egli era sulla croce disse: se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e dimostra di essere il figlio di Dio. Egli avrebbe potuto farlo. Gli fecero il più grande tributo che mai ebbe là, ma non lo sapevano. Dissero, egli ha salvato altri, non può salvare se stesso. Se egli avesse salvato se stesso, non avrebbe potuto salvare altri. Egli diede se stesso in modo da salvare altri. Vedete, non riconobbero la presenza di Dio. Ecco tutto. Ora sprigiona la potenza per guarire e cosa? Sprigionerà la potenza di aprire i vostri occhi per riconoscerlo o accecherà i vostri occhi in modo che non lo riconosciate mai. Quello che apre gli occhi di uno chiude gli occhi dell'incredulo. Ma la città non avevano alcuna fiducia in lui. Alla casa del fariseo lo invitò a scendere da Simone, un fariseo, e avevano preparato una grandissima cena e il fariseo voleva dimostrare a loro che egli non era un profeta. Così era là dietro a fare brindisi con i suoi bicchieri e i suoi calici e tutti i buoni profumi nella casa. E Gesù era entrato, oltrepassando il lavapiedi, e si era seduto qui. E sporco il puzzo dei campi su di lui, dove gli animali erano stati lungo il sentiero e sui suoi vestiti. Ecco il motivo per cui in quei giorni lavavano i loro piedi. E vedete, per prima cosa, quando siete invitati in una casa là in Palestina, quando indossavano quei sandali, la prima cosa che facevano era lavarvi i piedi e poi darvi qualcosa per camminare sui loro tappeti, i grandi tappeti persiani, altro, erano bellissimi. La cosa seguente che facevano, poi vi davano in mano dell'olio, estratto da una piccola mela che si trova lontano sui monti, la mela rosa. Dopo che la rosa svanisce, lascia la mela e buoni profumi. E loro la strofinavano sul volto, e quei diretti raggi del sole palestinese sono orribili. Vedete, quello forma un odore. E allora quando lo fate, allora l'ospite viene alla porta e gli dà un bacio sul collo e li fa sentire i benvenuti. Come fece mai quei lavapiedi a lasciar passare Gesù senza lavargli i piedi o dargli dell'olio per ungersi o anche dargli un bacio di benvenuto? Ma c'era una piccola prostituta fuori sulla strada. Ora tutti quei religiosi là, l'intera compagnia non lo riconobbe. È una piccola donna di cattiva fama. Lei sbirciò dentro, forse al cancello, e lo vide come seduto a fare da tappezzeria. Ecco com'è egli anche oggi fra i mucchi di religiosi, una tappezzeria, non benvenuto, non voluto, sudicio, sporco, santo rotolante lo chiamano, qualche tipo di una persona che non è nel giusto senno, un chiromante, telepatia mentale o qualche tipo di nome malvagio. E Gesù, ci arriverò fra pochi minuti, disse, dite una parola contro il figlio dell'uomo, vi sarà perdonato, ma quando verrà lo Spirito Santo a compiere la stessa cosa, una parola non vi sarà mai perdonata. Vedete? Ma là quella piccola donna vide che egli aveva bisogno di un servizio e lei si affrettò rapidamente, andò e prese una scatola di alabastro piena d'olio, probabilmente l'aveva comprata con i soldi della sua prostituzione. Ma che cos'era? Lei potrebbe aver pensato, egli è un profeta, ma ricordo un'altra donna nella mia condizione, un altro personaggio come il mio, lei ha avuto l'opportunità e l'ha riconosciuto ed è stata perdonata. La sua al posto di Sicar, ieri sera ne abbiamo parlato. E se solo potrò arrivare a lui, so chi egli è. Gli farò un servizio. Se gli altri, non mi importa cosa faranno, io gli farò un servizio. Riconoscerò che egli è il figlio di Dio. Lei corse dentro, andò molto vicino a lui e si sentì così colpevole. Ecco il modo in cui il vero peccatore penitente si sente nella sua presenza. Colpevole! E le lacrime iniziarono a cadere e lei stava cercando di nasconderle. Caddero ai suoi piedi. Lei lo avrebbe unto, ma le lacrime gocciolavano sui suoi piedi. E lei iniziò ad asciugarli e piangere e asciugarli con le sue mani. E i suoi piedi erano tutti rovinati con sopra la sporcizia e se volete davvero crederlo, con la puzza degli animali del sentiero, tutti camminavano sullo stesso sentiero ed era là la puzza su di lui, seduto là, e le sue lacrime gocciolavano sui suoi piedi e lei stava cercando di asciugarli e non aveva alcun asciugamano. Cosa sono la bellezza e l'onore di una donna? Sono i suoi capelli. Ecco il motivo per cui molte donne oggi li tagliano completamente. È sbagliato. lavato. Lei prese i suoi capelli e iniziò a lavare i suoi piedi, a asciugarli, i suoi bei capelli, togliendo la puzza da lui, su se stessa, portando il suo vituperio. Oh, ma ecco, quando comprendete chi è in vostra presenza. Vedete, le nostre sorelle dovrebbero quasi stare capovolte per avere abbastanza capelli per farlo. Quindi lei era là a lavare i suoi piedi e li asciugava con i capelli del suo capo e baciava i suoi piedi. E quel vecchio Simone stava là indietro, disse: oh, posso proprio vederlo esplodere. Non riconobbe chi egli era. Disse: vi ho detto che egli non era un profeta. Se fosse un profeta, riconoscerebbe che tipo di donna si trova attorno a lui. Gesù non mosse mai un piede. Lui la osservò soltanto e lei aveva timore. Allora, dopo che egli aveva finito, lei gli aveva fatto un servizio e gli diede un'occhiata, disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Mi hai invitato qui. Mi hai portato qui, in altre parole, un asso nella manica. Volevi vantarti nei miei confronti. Volevi dimostrare che io non ero quello che sono. E tu, quando mi hai portato qui, avresti dovuto farmi lavare i piedi, ma non l'hai mai fatto. Avresti dovuto darmi olio per ungermi il capo, ma non l'hai fatto. Non mi hai mai dato un bacio di benvenuto. E questa donna, da quando sono arrivato qui, mi ha lavato i piedi con le sue lacrime e le asciugati con i suoi capelli e ha continuamente baciato i miei piedi da quando sono arrivato qui. Ho qualcosa contro di te, Simone. Allora egli si volge a lei. Posso proprio immaginarla stare là e i suoi grandi occhioni velati, il suo volto e dove aveva il grasso e la polvere dalla strada sul volto. E lei pensa: ora ho fatto male, ho fatto male. Egli disse: e io le dico, i suoi peccati, che sono molti, le sono tutti perdonati. Vai in pace. Che cos'era? Lei riconobbe la propria opportunità, vedete? Lei lo fece, lei gli fece un servizio. I farisei non lo fecero, lei lo vide e riconobbe la sua presenza. E cosa determinò? Essa lavò, cosa sprigionò per lei? Perdono per lei, sprigionò perdono per i suoi peccati. Cosa determinò inoltre? Sprigionò anche la potenza di Dio per mostrare a quegli increduli che egli era un profeta. Egli sapeva chi lei era. Sprigionò anche gioia e potenza e vita eterna. Sprigionò quello. Ma quello che fece in modo che un gigantesco chiodo fosse piantato in quei piedi preziosi, lui non riconobbe mai la presenza di Dio. Io e lui. Anche lui voleva che gli facesse qualche trucchetto per lui, qualche intrattenimento. Ecco cosa vuole il mondo oggi: è un mucchio di intrattenimento. Non vuole il Vangelo, vogliono essere intrattenuti. E Pilato disse: mi piacerebbe invitarlo a fare qualche miracolo o qualcosa del genere. Portatelo qui, proprio nella presenza di Dio. E lo rigettò. Perché cosa? Apprezzò l'opinione del pubblico più che l'apprezzare di avere l'opportunità di essere nella presenza di Dio. Cosa avvenne? La donna fu perdonata e le fu data vita eterna, ma lui perse la testa e diventò pazzo e si suicidò annegandosi su in Svizzera. Ora, preoccupato, così trascinato dall'opinione popolare di quel giorno che egli era Belzebù, egli era solo una finzione, non c'era davvero niente in lui, lui cosa fece? Lui lo abbandonò, abbandonò la sua opportunità nella presenza di Dio. Avrebbe potuto essere perdonato. Disse: ho il potere di crocifiggerti, ho potere di liberarti. Egli disse: tu non hai alcun potere a meno che venga dal Padre mio. Egli avrebbe dovuto sapere, se avesse conosciuto la scrittura, e lui, essendo un giudeo, avrebbe dovuto saperlo. Ma vedete, le tradizioni con l'insegnamento gli impedirono di identificare. Ecco com'è oggi: se solo gli fosse stato insegnato bene, se l'uomo avesse creduto a quello che le scritture avevano detto, ma la sua tradizione glielo impedì. Lo stesso è oggi. La gente prenderà il vero Vangelo dove entra lo Spirito Santo, la potenza e la gloria di Dio, libera i peccatori dal peccato e li rende liberi, li battezza nello Spirito Santo e guarisce i malati e mostra segni e prodigi. E la gente si allontanerà, dirà: ah, ora sai cosa crede la mia chiesa? Quelle assurdità. Vedete, state rinunciando, state vendendo la vostra primogenitura. Un altro Esaù. Così tanti hanno la stessa opportunità oggi di stare nella sua presenza come essi fecero allora. E ancora, a motivo dell'opinione popolare, lo rifiutano. Stare nella presenza di Dio. Mi chiedo, amico, stasera, se noi gente che siamo cristiani nella sua presenza e siamo malati, se non rigettiamo l'opportunità di essere guariti col credere semplicemente a Lui. Noi che dichiariamo di credergli, non riconosciamo veramente la sua presenza, quello che egli ha promesso di fare oggi. Rivendicato dalla promessa del giorno, Gesù stava rimproverando quella generazione per non aver creduto al suo segno messianico. Qui lo vediamo, egli li rimproverava chiamandolo un Belzebù. Volevano che facesse il segno di Mosè, forse aprisse il Mar Rosso. Volevano che facesse il segno di Davide, prendesse il trono e il governo. Ma nessuna scrittura disse che lo avrebbe fatto. Egli doveva essere un profeta. Egli sta venendo come re. Allora egli era profeta e fece il segno che Dio disse che avrebbe fatto in quei giorni. E vogliono ancora che egli faccia qualche segno che li soddisfi. Vedete? E mi chiedo soltanto se non stiamo cercando troppo avanti per qualcosa che è già proprio vicino a noi. Mi chiedo se potrebbe essere allo stesso modo, se potremo trascurare la nostra opportunità. Ricordate, come i vecchi simboli, i simboli non possono mai spezzarsi. L'ultimo segno, secondo Gesù, egli disse: come fu ai giorni di Sodoma, così sarà ai giorni del Figlio dell'Uomo. Ora, non figlio di Dio, quando il Figlio dell'uomo sarà rivelato. Guardate qui dove è posto oggi. Amici, potrei dirvi alcune cose che non è giusto che vi dica, ma vi farebbero spaventare. Voglio farvi una piccola domanda mentre ci fermiamo, prima di continuare con questo servizio, solo pochi minuti. Mi chiedo se posso chiedervi questo. Chiunque sa che il mondo, nel posizionamento, tutto si trova in ordine per la sua venuta. Terremoti in diversi luoghi, la luna fa gorgogliare sangue rosso o il rosso vulcanico dappertutto che la copre. Come disse Gesù, di osservare quel segno negli ultimi giorni. Il mare romba, i cuori degli uomini vengono meno per la paura. È tempo di incertezza, di stretta fra le nazioni. Guardate la perversione in movimento oggi, guardatela oggi. 40% di incremento in California di omosessuali. Sentimenti naturali già perduti. Guardate oggi come le persone che si definiscono cristiani rimarranno a casa ad ascoltare personaggi come Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford e quelli che la domenica cantano inni. E guardano quelle cose, li guardano baciare donne, cose e libertà, quando nessun uomo dovrebbe baciare una donna finché non è sposato con lei. Quelle sono ghiandole maschili e femminili che si incrociano. Sia quello che sia, è sbagliato. È potenzialmente un atto sessuale. Quando si toccano le ghiandole maschili e femminili, è un atto sessuale. Ed è fatto un uomo che bacia un uomo sulla bocca, lo farebbe vomitare. O una donna. Perché è diverso? È un atto sessuale potenzialmente. È così. Un simbolo di Cristo che bacia la sua sposa. Vedete? Non dovreste mai farlo. Ma guardate oggi tutti questi film e altro. È una grande conglomerazione di baci e abbracci. Ed è quasi assolutamente pubblico adulterio ovunque, e la gente è così cieca da non vederlo. Esatto, tutto è in una condizione di Sodoma, sodomiti ovunque, come ha detto la Bibbia. Così tante cose che guardate in questi giorni, quello che egli disse sarebbe avvenuto. Guardate la promessa che egli fece, cosa sarebbe avvenuto in questo giorno, e poi esaminatelo ciò che sta avvenendo e vedete dove ci troviamo. Allora vedrete se egli è ancora la sua parola o meno. Volevano vedere il segno di Mosè, il segno di Davide, quello non era per la loro epoca, era promesso per l'epoca di Mosè e quell'epoca, la promessa per questa epoca deve avvenire. Egli aveva mostrato loro chiaramente, egli tramite la scrittura, e li aveva invitati ad investigare la scrittura per vedere in che giorno stavano vivendo. Egli sta facendo la stessa cosa proprio ora. Investigate la scrittura voi che credete alla Bibbia. Cosa è supposto avvenire proprio qui prima della sua venuta? Guardate il mondo in posizione. Ora è quel mondo. Guardate la Chiesa. Dov'è? Guardate dov'è, allontanandosi, tiepida, Laodicea, mettendo fuori la parola. L'intera cosa andrà nel grande concilio delle Chiese, il concilio mondiale delle Chiese, formando il marchio della bestia. Che la Bibbia proclama essere sbagliato e tutte quelle cose, e tuttavia i protestanti ci vanno dritti dentro a testa bassa, non conoscendo la scrittura, la loro tradizione. Oh, vogliono un uomo di potere, e ne otterranno uno, reputeranno di averlo. Egli aveva, guardate, ma Gesù si era perfettamente dichiarato esattamente chi egli era e aveva dimostrato a loro chi egli era nella sua epoca. È la stessa cosa oggi. Ora, guardate, prendiamo quella disposizione di Luca 17, come fu ai giorni di Sodoma. Guardate al mondo, guardate la Chiesa, una condizione sodomita. Guardate dove era Lot. Quando quegli uomini cercarono di forzare la porta per questi angeli, questi uomini. Notate, guardate qui, c'è stato, guardate, Abramo era in cima al monte. Non era Sodoma, quello è un simbolo. Ci sono sempre tre classi di persone in una riunione religiosa: credenti, falsi credenti e increduli. Sempre quei tre. Ed erano là, c'è il sodomita incredulo, Lot il finto credente e Abramo la chiesa eletta. Ora osservate i loro messaggeri in quel giorno. Due messaggeri scesero e predicarono a Sodoma, non fecero alcun miracolo, li colpirono solo di cecità. Il predicare la parola fa questo. Ma osservate che tipo di miracolo fece questo angelo che rimase con Abramo. Aveva la schiena girata e disse ad Abramo che il suo nome era stato cambiato. Lo chiamò Abramo invece di Abramo. Non poteva avere il bambino finché il nome non fosse cambiato, neppure Sara. Egli disse loro qual era il loro nome. L'angelo disse loro quello. Ed egli disse che avrebbe visitato Sara da lì ad un anno. E Sara rise di ciò. E quando Sara rise, l'uomo con la schiena girata, l'uomo che mangiava carne di manzo e beveva il latte dalla mucca e mangiava pane, un uomo, polvere sui vestiti, un viaggiatore, era Dio stesso. E Abramo lo riconobbe perché conosceva i pensieri che erano nel cuore di Sara dietro di lui. Disse, perché Sara ha detto tra sé, come possono essere queste cose? C'è qualcosa di troppo difficile per Dio? Vedete? E Sara corse fuori e lo negò. Egli disse, sì, l'hai fatto. Ora, egli avrebbe potuto prendere la vita di Sara in quel momento, perché lei non aveva creduto, ma, vedete, lei è parte di Abramo. E la nostra incredulità nella sua grande manifestazione in quest'ora. Siamo una parte di Cristo. Egli proprio, vedete, siamo, vedete il nostro, egli deve mantenerlo. Ora notate, non c'è mai stato un tempo nella storia dell'epoca della Chiesa, e conosco un vero studioso a cui sto parlando, uno storico. Non c'è mai stato, chiederò ad ogni studioso della Bibbia di dirmi un uomo che sia mai stato mandato all'epoca della Chiesa, in questa Chiesa, fin dalla crocifissione di Cristo, un ministero mondiale che il suo nome sia mai terminato con H-A-M, come A-B-R-A-H-A-M, fino a questo giorno. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvino, ma ovunque c'era prima un G-R-A-H-A-M, Billy Graham, il grande evangelista là fuori, con le denominazioni che è a Sodoma. Mai! C'è un moderno ora, Roberts, là fuori, con i pentecostali, la stessa cosa. Lo sapevate? Ma H-A-M, ora G-R-A-H-A-M ha solo 6 lettere. Ma A-B-R-A-H-A-M ha 7 lettere. 6 è il numero d'uomo, l'organizzazione dell'uomo, l'agire dell'uomo. Ma A-B-R-A-H-A-M ha 7 lettere. Ora notate, nella chiesa eletta che viene tirata fuori, non quelle denominazioni, ma la chiesa eletta che sta fuori, anche lei ottiene un messaggero in questi ultimi giorni. Cosa succede laggiù? Cosa succede lassù? Comparatelo con quello che disse Gesù. Mai prima nella storia l'avevamo messo a punto e sarebbero compiuti gli stessi segni. Non vi rendete conto, amici, e riconoscete che è Dio che scende nel Vangelo, nel suo popolo, facendosi conoscere. Non riuscite a riconoscere l'ora in cui viviamo. Ci siamo allontanati proprio nel battere un po' le mani, suonare il piano e recitare questo e allontanarsi dalla parola al punto d'essere ciechi verso ciò? Di certo non lo siamo. Riconosciamo l'ora in cui viviamo. Pietro, Nathan, o Natanaele piuttosto, e la donna lo riconobbero. Essi riconobbero il suo segno, il segno messianico, lo stesso ora mentre sto dicendo queste cose. Allora per quest'epoca Gesù disse, ora osservate, egli ora fa riferimento ancora dicendo loro di un'epoca. Dio, in qualsiasi epoca, quando mandò il suo messaggio, che era la sua parola, e la identificò per quell'epoca, la gente che ci credettero fu un gran tempo per loro, la gente che non la credette andò nel caos. È sempre stato così, come ai giorni di Gesù, la stessa cosa. Osservatelo stare qui ora. Egli disse, come fu ai giorni di Giona, in Giona, perché come Giona fu nel ventre della balena 3 giorni e notti, così deve essere il figlio dell'uomo. Egli disse, una generazione malvagia e adultera cercherà un segno. Ora, sapete cosa penso che stesse facendo? Stava profetizzando. Una generazione malvagia e adultera. Mi chiedo se qualsiasi uomo nel giusto senno potrebbe rinnegare che non stiamo vivendo in una generazione malvagia e adultera, quando omosessuali, perversione e il tasso dei divorzi in America è più alto che in qualsiasi nazione al mondo e il mondo intero è entrato in un tale caos. Quasi 3 su 4 sono divorziati verso, prendendo l'intera cosa verso i 10 anni di matrimonio. Vedete? Pensateci! Divorzio, si sposano ancora e si sposano ancora, divorziano e si sposano ancora. Mangiavano, bevevano, sposavano mogli e davano in matrimonio. Guardate l'ora in cui viviamo. Quando c'è mai stato un caos simile? Una generazione malvagia e adultera cercherà un segno, notate, e riceveranno un segno. Che cosa? Questa generazione! Perché come Giona fu nel ventre della balena 3 giorni e notti, il figlio dell'uomo deve essere nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Che segno riceverà quella generazione malvagia e adultera? Il segno della resurrezione! E oggi, dopo 2000 anni, vediamo ancora Gesù Cristo nella potenza della sua resurrezione stare fra noi, facendo le stesse cose che gli fece allora e promise di fare. Una generazione malvagia e adultera cercherà un segno, vuole sempre, mostrami questo, e se puoi fare questo e fare questo, lo otterranno, il segno della resurrezione. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La parola resa manifesta che dimora fra noi. Come dovremmo ringraziare Dio per il suo grande segno. Notate, egli là fece riferimento a qualcos'altro. Egli disse, e come sorgerà la regina del sud? Quella è la regina di Saba. Ora, ascoltate attentamente. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio, con questa generazione la condannerà, perciò che ella venne dagli estremi termini della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui è uno che è più che Salomone. Notate, facciamo riferimento a quello alcuni minuti. Egli stava leggendo la stessa Bibbia che leggiamo noi in merito a Giona. Ed egli stava leggendo in merito a Salomone. Ora, quando arrivò l'epoca di Salomone, lui aveva un dono di discernimento e tutte le persone, l'intera nazione lo credeva. Ognuno era di un solo cuore, di comune accordo. Tutti lo credevano. Se tutti stasera, se tutta l'America soltanto si voltasse di nuovo a Dio e credesse a Dio, è la sicurezza migliore che abbiamo. Sarebbero tutti i rifugi antibomba e tutto il resto. Nessuno scherzava con Salomone. Avevano timore di lui perché era un uomo con un dono. E la gente gli credeva così tanto di essere mandato da Dio al punto da costituirlo loro re. E tutte le nazioni lo temevano, non a motivo della loro potenza militare, ma perché Dio era con loro. E se questa nazione che dichiara di essere il cristianesimo, se essa solo potesse, tutti loro insieme, si stringessero attorno a questo grande dono che ci è stato dato in questi ultimi giorni, lo Spirito Santo di Dio sulla Chiesa, non il credo, lo Spirito di Dio, non per forza, non per potenza, ma per il mio Spirito, dice Dio, lo Spirito Santo, Gesù Cristo in forma di Spirito su di noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno, facendo vivere questa parola per quello che egli disse che avrebbe fatto. Ora osservate attentamente. Oh, le notizie uscirono in tutto il mondo. Non avevano la televisione, la radio e cose del genere in quei giorni, quindi andava da bocca in bocca. E dopo un po' le grandi carovane arrivarono proprio attraverso il deserto del Sahara, che è un viaggio di 3 mesi dalla Palestina fin dove viveva lei. E la fede viene da cosa? Udire, udire la parola di Dio. E lei aveva sentito di questa grande riunione che stavano tenendo lassù. E ogni volta che una carovana passava da quella via, lei chiedeva, siete passati per la Palestina? Sì, oh, cosa mi dite di quello? Oh, va oltre ogni cosa. Non si è mai visto tale discernimento. Ed è proprio come si trovasse là un Dio. Il loro Dio è rappresentato in un uomo chiamato Salomone. Ebbene, fede viene dall'udire. Il cuore della piccola regina iniziò ad avere fame di andar su e scoprire in merito a ciò. Vedete, lei era destinata alla vita. Ora notate, la prima cosa da fare ora, lei essendo pagana, doveva avere il permesso del suo sacerdote per andare. Quindi posso immaginarla andare dal suo sacerdote e dire, Santo Padre, sento che stanno avendo un grande risveglio lassù in Palestina. Vorrei avere il permesso di andare su a vedere io stessa. Ora, figliuola mia, ora non vuoi andare a confonderti in qualche... Dopotutto, non cooperiamo in quel risveglio, quindi tu non puoi andare. Vedi, è solo un mucchio di assurdità. Non c'è niente in merito a ciò. Quelle persone dichiarano di essere passate attraverso il Mar Rosso e hanno fatto questo, quello. Non c'è niente in merito a ciò. Se c'è qualcosa in merito a quello che avviene, sarebbe proprio qui nella nostra chiesa. Abbiamo ancora dei pagani. Quindi troviamo che lei iniziò ad essere affamata. Lei disse, ora guarda, disse, mi dicono che il loro Dio lassù è rappresentato in un essere umano e la sua sapienza va oltre ogni cosa. Il suo discernimento è meraviglioso. Oh, non c'è niente in merito a quello, lei disse, ma io potrei... Ebbene, guarda, sei una regina, non puoi essere associata con un mucchio di persone così, quello, non puoi farlo, quel mucchio di persone sono conosciuti in tutto il mondo come fanatici religiosi, non puoi farlo. Ma vedete, quando Dio inizia ad avere a che fare con il cuore umano, non c'è niente che lo fermi, marito, moglie, figli, pastore, nient'altro può fermarlo. Quando una persona ha davvero fame di Dio, andranno comunque. Così lei si preparò per essere pronta. Ebbene, lui avrebbe detto, ebbene, io ti darò solo, io dovrò scomunicarti dalla nostra comunione. Ebbene, puoi proprio farlo. Andrò comunque. Scoprirò da sola riguardo tutto questo e capirò. Lei aveva portato i rotoli e aveva letto dove Iova dovrebbe essere in merito ai suoi profeti. E quello che deve fare, come la parola di Dio sarebbe stata resa manifesta, come essa avrebbe saputo queste cose quando sarebbero state presentate, velate in carne umana, quello che avrebbe fatto, e lei lesse tutte queste cose. Così lo sentirei dire: ebbene, guarda, il nostro libro dice questo, disse lui. Sì, guarda, io, la mia bisbisnonna si trovava di fronte a quegli stessi idoli, stava in piedi e diceva le preghiere giorno dopo giorno. Non c'è mai stato un movimento, un borbottio, né nient'altro. E sono stanca di questa vecchia figura morta. Voglio andare a vedere se c'è un Dio vivente. È un peccato che non abbiamo più di queste regine oggi. Quindi si preparò a partire. Ora, quando giunse a questo punto in cui deve andare, ora ricordate, lei aveva una grande difficoltà. Non era facile, come sarebbe per voi? Ora notate quello che dovete fare. Ecco un'altra cosa che voglio, non voglio tralasciare. Lei disse questo: andrò lassù e porterò del denaro, porterò dei doni. E se è la verità, la sosterrò. Se non è la verità, allora potrò portare a casa il mio denaro. Quella donna potrebbe insegnare ai pentecostali? Sì, signore. Sostenere cose che là fuori deridono e scherniscono la guarigione divina e tuttavia sostenere programmi radio invece della vostra stessa chiesa. È così. E ridono e scherniscono le stesse cose in cui voi credete. Ma lei disse: lo porterò e se non è giusto posso portarlo indietro. Ora ricordate, con tutta questa ricchezza là sopra, su questi cammelli, e ora ricordate, le schiere di cavalieri di Ismaele erano predoni del deserto, si aggiravano in quel posto. Che cosa facile sarebbe stata per loro scendere su questa preda e, ebbene, avrebbero ucciso i pochi eunuchi che erano con lei e preso il denaro e sarebbero andati via. Ma c'è qualcosa in merito? Quando siete davvero determinati e Dio rivela se stesso, siete determinati a vedere Cristo. Non c'è pericolo davanti a voi, non ci prestate neanche attenzione. Il dottore dice che morirete, non lo notate neanche. Quando state spingendo sapete che là c'è qualcosa, qualcosa giù nel suo cuore ardeva, fede in questo Dio. 3 mesi per viaggiare oltre il deserto del Sahara, non in una Cadillac con l'aria condizionata, no no, lei impiegò 3 mesi per attraversare il deserto del Sahara, forse viaggiando di notte, leggendo i rotoli, nelle oasi di giorno prima di arrivare. Ora, non sorprende che Gesù disse che lei starà negli ultimi giorni e condannerà questa generazione, perché alcuni di loro non attraverseranno neanche la strada. È uno più grande di Salomone, e qui lo Spirito Santo stesso, vedete? Non sorprende che lei sorgerà negli ultimi giorni e condannerà la generazione. Osservate, alla fine arrivò, non venne come molte persone, alcune persone verranno ad una strana riunione. Lei venne, prese i suoi cammelli e uscì nel cortile, piantò le tende e sarebbe rimasta là finché non fosse convinta. Molte persone verranno, siedono forse 5 minuti, magari 25, non appena l'evangelista o altri dice qualcosa che è contrario a quello che lei pensa, che il suo credo dica, o lei, il suo credo, se ne vanno, vedete, non hanno nemmeno buone maniere. Non sorprende che lei condannerà questa generazione. Lei venne per restare finché non fosse convinta. Posso immaginare il primo servizio quel mattino, quando tutte le trombe suonarono, uscì il pastore Salomone. Lei forse era seduta proprio in fondo, disse: ora vedrò da me stessa, so cosa dovrebbe essere Jehovah. L'uomo può fare affermazioni, ma lo scoprirò. Quindi lei sedette là quel giorno e osservò e vide ognuno che arrivava sul palco, vide che quel discernimento era perfetto. Alla fine diciamo che fu chiamato il suo biglietto di preghiera, che probabilmente non lo era, ma era il suo tempo di andare davanti a Salomone. E la Bibbia disse che quando si trovò davanti a Salomone, che Dio fece conoscere a Salomone tutti i suoi segreti. Non c'era niente di nascosto. nascosto. Allora il miracolo fu compiuto in lei. Allora si girò verso l'uditorio e disse: tutte queste cose che ho sentito sono vere, ed è anche più grande di quello che ho sentito. Vedete? Oh, non era rimasto vigore in lei. Le era stato tolto il respiro perché c'era un uomo che non la conosceva, un estraneo che rivelava le cose che lei voleva sapere. Oh, e Gesù stava là, il che era più di Salomone. Egli era la pienezza della deità corporale, era il figlio di Dio nato da una vergine. Egli lo rivestì e Jehovah stesso si manifestò nella carne. Ed eccolo stare là, nella pienezza, e loro dissero che non gli avrebbero creduto. Un grande discernimento. Vedete? Egli era Salomone, più Davide, più tutti gli altri in lui. Tutti i profeti erano raccolti in lui. Uno più grande di Salomone. E anche in quel giorno, egli disse: se dite quella parola contro di me, vi perdono. Ma quando verrà lo Spirito Santo, sarà più grande di quanto è ora, e più condanna. Ed eccoci stare qui oggi, vedendo quello stesso Dio fare proprio la stessa cosa. Credo che lei sorgerà nel giorno del giudizio e condannerà questa generazione, perché lei si pentì e credette al messaggio che Salomone stava predicando e credette a Dio. Lei vide qualcosa di reale. Sapete qual è il problema oggi? Ci sono persone, molte persone, con le persone che appartengono e vanno solo in chiesa e hanno un credo. Vedete, hanno visto così tanto falso, così tante statue e così tanti grandi bei edifici. E noi non andiamo sempre a finire in quel tipo di eccessi. Vedete, Dio non dimora in grandi edifici, egli dimora nel vostro cuore. Vedete, Dio non dimora nell'istruzione intellettuale, egli è lontano da ciò. Egli dimora nell'umiltà, nel vostro cuore. Egli dimora nella sua parola. E la sua parola entra nel vostro cuore e parla da sé e dichiara. Egli interpreta la sua stessa parola tramite voi. Egli sta cercando di trovare qualcuno su cui possa fare presa per mostrare che egli è ancora Dio. Vedete? Ed egli è, egli lo farà se può solo avere qualcuno a cui parlare, se può avere un'altra donna con il flusso di sangue, egli può ancora parlare la stessa cosa, egli può ancora compiere la stessa cosa facendo conoscere, dichiarando. Siamo nella presenza di Dio senza riconoscerla. Mi ricorda una piccola storia. Potrei averla raccontata una volta, non lo so. Servirebbe proprio ora. Come tutti voi sapete, io vado a caccia grossa ed ero su nei boschi a nord. Ero solito andare là a cacciare, sempre. E lassù avevo un amico che si chiama Bert Cole. Era un bravo cacciatore, quasi mezzo indiano. Non ci si doveva mai preoccupare per lui. Non si sarebbe perso, ed eravamo davvero amici, ma era l'uomo di cuore più malvagio nel cuore che avessi mai visto. Non aveva proprio un po' di cuore. Era solito sparare ai piccoli cerbiatti. Sono i piccoli del cervo, solo per farmi stare male. E diceva: ah, voi predicatori dal cuore tenero, Billy, saresti un buon cacciatore se non fosti un predicatore. Disse: hai il cuore troppo tenero. Dissi: Bert, quello non è avere il cuore tenero. Ora, va bene uccidere un cerbiatto, se la legge dice così. Abramo uccise un vitello e lo diede da mangiare a Dio. Non è la taglia o il sesso, ma è solo quell'essere cattivo. E lui sparava a quei piccoli cerbiatti e rideva proprio. Lo faceva ridere perché mi sentivo male in merito. Ebbene, ora lui faceva questo. E un anno sono andato lassù e si era inventato un piccolo fischietto che poteva assomigliare, soffiando, un piccolo cerbiatto, come fa il verso, sapete, per la sua mamma. E così disse: ehi, Billy, prima di iniziare stamattina, disse, voglio mostrarti qualcosa che ho preso. E me lo mostrò. Dissi: Bert, non userai una cosa simile? Egli disse, oh, torna in te stesso. E il tizio aveva occhi proprio come una lucertola, come alcune di queste donne che cercano di dipingere i loro occhi, sapete come, così. Sapete, mi guardava con quegli occhi da lucertola e l'occhio quasi mi metteva paura. E io dissi, Bert, non farlo. Lui disse, ah, voi predicatori dal cuore tenero. Così noi eravamo, quella volta era andato su un po' in ritardo e quei coda bianca del nord, il vostro cervo mulo vi si avvicina, ma non uno di quei tizi. Quando gli si spara è un, parlate di Houdini che è un artista della fuga? È un principiante al loro confronto. Quindi era tardi e gli era stato sparato e quei cervi si nascondevano in basso cibandosi la sera alla luce della luna e di giorno stavano sdraiati. Siamo saliti fin dalla vecchia incavatura Jefferson fino al monte Washington. C'erano circa 6 pollici di neve sul terreno, un tempo ottimo per lasciare tracce, nemmeno vista una sola traccia. Lui disse, cosa pensi, Billy? Dissi, li hai fatti tutti fuggire da qui con quelle mitragliatrici con cui spari. E così proseguimmo, dopo un po' circa le 11. Portavamo sempre uno di questi piccoli thermos pieni di cioccolata calda. Se venivamo feriti o qualcos'altro, quello è uno stimolo. È un panino. Quindi erano circa le 11 o le 11:30, immagino. Siamo arrivati ad una radura delle dimensioni circa di questa arena qui o questo edificio e nessun albero. Quindi lui si mise come a sedere, appoggiò il fucile ad un albero, iniziò ad allungare la mano qui dietro e pensavo che la allungasse dietro per prendere il suo thermos. Pensai, ebbene, mangeremo. Di solito salivamo sulla cima del monte e mangiavamo, e uno andava da una parte, uno dall'altra e tornavamo. E conoscevamo bene i sentieri nei dintorni, e se prendevamo un cervo, lo appendavamo semplicemente, e poi sapevamo, andavamo e ci aiutavamo l'un l'altro a portarli al riparo. Quindi pensavo che stesse proprio per mangiare il suo pranzo e ci saremmo divisi perché si era quasi al limite della vegetazione. Così io allungo la mano dietro e iniziai a prendere il mio thermos, prendere la cioccolata e iniziai a tirarla fuori così e lui tirò fuori quel fischietto dalla tasca e lo fece fischiare forte così e mi guardò di nuovo con quegli occhi da luce e fece suonare quel fischietto. E quando lo fece, da non più lontano dell'altra parte di questo edificio, una grande cerva si alzò. Ora, se alcune delle nostre sorelle potrebbero non sapere, la cerva è la mamma cervo. E vedete, quel fischio era un cucciolo e piangeva. E questa grande cerva si alzò. E proprio circa le 11 del mattino. Chiunque caccia cervi sa che è un tempo non propizio, sono accucciati. Così lei si alzò e guardò attorno, potevo vederla proprio chiaramente. Lui si girò a guardarmi e fischiò di nuovo e invece di scappare, lei uscì proprio in quella radura. Ora quello è insolito, non lo faranno, qualsiasi cacciatore lo sa e non lo faranno, e non lo faranno, ma lei uscì proprio là. Perché? Lei era una madre. Quello era un cucciolo. Era, vedete, l'essere una madre è in lei dalla nascita. E quel cucciolo. E Bert abbassò lo sguardo, tirò indietro il caricatore, lo fece scendere in quel 30-06 ed era un ottimo tiratore. E lo vidi prendere la mira così e sapevo che avrebbe fatto esplodere il suo cuore fedele da entrambe le parti. 180 grani, un proiettile a fungo. E pensai, come puoi farlo, Bert? Come puoi essere così malvagio da chiamare quella madre cervo proprio là fuori e poi farle esplodere il cuore mentre sta cercando di trovare il suo piccolo? Come puoi essere così brutale da farlo? Stavo pensando quello e lo vidi prendere la mira così e io non potevo guardarlo. Era davvero troppo, immagino di avere il cuore tenero, ho proprio voltato le spalle e pensato, Dio, come Come può farlo? Come può un essere umano essere così cattivo da farlo solo per far esplodere il cuore fedele di quella madre? Ora, lei non stava cercando di recitare, non stava facendo uno show. Lei era una madre. Lei vide il cacciatore quando abbassò quel fucile. Ma fuggì via? No, signore. Il suo cucciolo era in pericolo e lei stava cercando di trovare il suo cucciolo. E girai le spalle, come ho detto, e mi avviai. Dissi, signore, Dio, come può farlo? Notai e aspettai, il fucile non sparava. E mi girai e guardai, e il fucile stava facendo così. Non poteva più tenerlo. Si girò, quei grandi occhi da lucertola erano cambiati. Lacrime scendevano sulla guancia. Buttò il fucile sulla scarpata e disse, Billy, ne ho avuto abbastanza. Guidami a quel Gesù di cui parli. Proprio su quel mucchio di neve lo condussi a Cristo, perché egli vide qualcosa di reale, vide qualcosa di genuino. Se stanno in silenzio, le rocce subito grideranno. Quella madre non recitava per nulla, era una madre genuina. Non importa se fosse morto o quello che fosse, lei stava proprio in faccia alla morte, sapendo che in qualsiasi minuto quel proiettile avrebbe fatto esplodere il suo cuore. Ma lei stava cercando il suo cucciolo. Oh, se solo potessimo essere tanto cristiani quanto quella cerva era una madre. Perché? Lei era nata una madre. Lei era nata per essere una madre. Noi siamo nati per credere alla parola di Dio. Siamo nati per credere a Gesù Cristo. Chiniamo i capi. Quanti qui, proprio ora, con una mano alzata, vorrebbero dire, fratello Branham, veramente vorrei essere il tipo di cristiano come quella piccola cerva era una madre. Io vorrei che il mio cuore fosse così pieno di Cristo da poter affrontare qualsiasi cosa ed essere un vero cristiano tanto quanto quella cerva era una madre. Io, quello è il tipo di esperienza che voglio. Alzereste la mano? Dio ti benedica, è buono. Dio ti benedica così tanti, dappertutto. Sono grato che abbiate ancora abbastanza qualcosa di reale in voi da farvi credere. Vedete, e se fosse che voi non credeste, non sarebbe pietoso vedere un incredulo ad un punto in cui il proprio cuore è così duro da non riuscire affatto a credere. Condannato, andato, perduto, non sa nulla di ciò, non sapendo in che ora quella morte potrebbe bussare alla porta. Dovete entrare nell'eternità. E Gesù disse, eccetto che un uomo nasca di nuovo. Diventi un tale cristiano quanto quella cerva era una madre, non vedrai mai Dio. Sei finito, non importa quante chiese ti unisci. Egli stava parlando ad una guida religiosa di quel giorno, Nicodemo, un uomo di 80 anni, e gli disse che doveva nascere, doveva essere il tipo di cristiano come la cerva là era una madre. C'è stato uno che non ha alzato le mani, che davvero riconosce la presenza di Dio, la riconosce e dice, so di aver sbagliato. Quando vi rendete conto di aver sbagliato, riconoscete la presenza di Dio. Ma quando non sapete di aver sbagliato, la Bibbia disse, sei disgraziato. In questa epoca la Chiesa sarebbe disgraziata, miserabile, povera, cieca e nuda. E non lo sa. Pensate solo ad un uomo o una donna sulla strada, calamitosi, ciechi, poveri, disgraziati, nudi, e potreste dir loro che sono nudi e vi ascolterebbero, ma e se fossero nudi e non lo credessero? Che condizione mentale è? Ebbene, ora è quel tipo di condizione spirituale in cui è. La gente è spiritualmente cieca, calamitosa, disgraziata, nuda davanti a Dio. Peccatori che cercano di coprirsi dietro foglie di fico di qualche denominazione e non lo sanno. Alzerete la mano? Qualcun altro? Dio ti benedica. È così. Il Signore ti benedica. Prima voi forse sei un estraneo qui, non hai mai visto Dio fare nulla. Ma prima di vedere qualcosa, tu dici comunque, lo accetterò sulle basi della parola. So che uno più grande di Salomone qui, il grande Spirito Santo di Dio è presente. Lo sento, lo credo, alzerò la mia mano. Sono un peccatore, chiederò la salvezza. Padre Celeste, benedici questi che hanno le mani alzate. Ti chiediamo che la tua misericordia sia concessa a quelli che sono peccatori, cioè forse appartengono alla Chiesa, loro. Quello ancora non significa che non sono peccatori e hanno alzato le loro mani, vogliono essere salvati. Signore, c'era qualcosa in loro, hanno riconosciuto lo Spirito Santo lì e loro hanno riconosciuto che esso era Dio ed esso stava parlando a loro che, poiché non avevano avuto l'esperienza che avrebbero dovuto avere, e hanno alzato le mani. Tu hai detto chi verrà a me io non lo caccerò via, e so che è vero. Hai detto in San Giovanni 5:24, chi ode le mie parole e creda colui che mi ha mandato a vita eterna non verrà in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Chi viene a me gli darò vita eterna, lo risorgerò negli ultimi giorni. Quelle sono le tue promesse, Padre. Reclamo ognuno di loro. Forse qualche cristiano, Signore, che sta cercando di vivere la vita, cercando di vivere meglio ogni giorno, e loro vogliono un'esperienza di un cammino migliore. Anche loro hanno alzato le mani. Padre, prego che tu li benedica, possano trovare quella onnisufficienza stasera in Cristo, la parola fatta carne fra noi. Concedilo, Signore. Li affido a te, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Dio vi benedica. E mentre restate seduti molto tranquilli, vedete, solo un momento. Oh, mai, ora ho passato il mio tempo di 5 minuti. Perdonatemi. Non mi ero proposto di parlare così a lungo. Vi dico, aspettiamo proprio solo un momento. Datemi solo ancora altri 5 minuti, se volete. Quanti sanno cos'era Dio? Sappiamo che la Bibbia disse che Egli era, e la Bibbia disse, Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E Gesù disse in San Giovanni, il 14° capitolo, il 12° versetto, Egli disse, chi crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui. Non chi crede per finta, ma chi crede in me. È vero, miei fratelli ministri? È vero. Quanti lettori della Bibbia sanno che è vero? Cielo e terra passeranno, ma le sue parole non possono fallire. Egli l'ha promesso. Ora, ci sono senza dubbio delle persone malate fra voi là fuori. Non vi conosco del tutto e per dimostrare quello che stavo dicendo poco fa, come l'angelo del Signore nei giorni passati, i giorni trascorsi, tramite Gesù disse, come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Potete vedere di cosa stavo parlando, quei nomi e tutto il resto in posizione, la Chiesa posta correttamente. Potete vederlo? Ora, sono certo che leggete fra le righe delle cose che non ho detto. Vedete cosa intendo. Ora, se voi persone qui dentro che siete malate e bisognosi, sono... Che motivo avrei di stare qui? Per cosa starei qui? Come seduttore? Lo stessi facendo? Sarebbe tempo che io non vorrei vivere. Io preferirei morire. Io preferirei uscire ad essere qualsiasi cosa, tranne che un seduttore. E cosa mi farà Dio? E non so se vivrò per passare la notte, nemmeno voi, ma un seduttore vogliamo essere. A cosa serve essere un seduttore quando si può essere genuini? Ma, vedete, essa è così estranea a voi. Ora, guardate, se dichiaro che queste scritture devono essere adempiute, che ho letto e vi ho mostrato nelle ultime 2 sere, cos'era Gesù, cos'è ora la sua presenza, ed egli è supposto ritornare negli ultimi giorni, lo sappiamo, tramite carne umana, e dichiarare se stesso nello stesso modo. Lo sappiamo tutti, ne siamo consapevoli? Dite amen se lo siete. Bene, ora per il vostro bene vi dico questo nel suo nome. Egli è qui, lo stesso Dio che scese e parlò con Abramo. Aveva la schiena girata alla tenda e Sara dentro la tenda. Egli sapeva quello che lei stava pensando. Egli ha detto la stessa cosa quando è venuto qui. Guardò sull'uditorio e percepì quello che era nel loro cuore. Una donna toccò la sua veste. Egli guardò attorno finché la trovò e le parlò. Il cieco Bartimeo toccò la sua veste quando gridò: figlio di Davide, abbi pietà. Stava a 200 yard da dove egli passava. La sua fede fermò il figlio di Dio sulla strada e si girò e disse: portatelo qui. Il piccolo Zaccheo sull'albero si nascose, disse: così neanche lui credeva che egli fosse un profeta. E Gesù venne diretto, rimase sotto l'albero e guardò su e disse: Zaccheo, scendi. Lo chiamò per nome. Quando Gesù non aveva mai visto Pietro e Andrea lo aveva portato là, quando egli lo vide arrivare, disse: il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Gli diede il suo nome, gli disse chi era. Disse a Natanele dove si trovava, quello che aveva fatto, la donna e in che tipo di situazione si trovava, qual era il suo problema, qual era la sua malattia. Quello è Dio, amici. Quanti lo credono con tutto il cuore? Dicono: quello deve essere Dio? Quanti di voi qui dentro sanno che io non so una cosa di voi? Alzate la mano. Dite solo: so che quell'uomo non sa nulla di me, solo è proprio un uomo. Ecco cosa sono, solo vostro fratello. Sono qui per cercare di aiutarvi. Ma io dichiaro, quanti hanno letto il mio libro e altro? Voi sapete, credete che è quello la verità? Questi sono gli ultimi giorni. Ed ora il Signore Gesù ci aiuti. E se egli verrà stasera e nessuno di voi si muova, rimanete solo proprio nelle vostre sedie dove siete e credete. E se il Signore Gesù stasera verrà e confermerà queste cose che egli ha detto, queste cose che egli ha promesso, se egli le confermerà essere la verità, gli crederete? Credete. Padre Celeste, ora ho parlato di te, quello che tu eri, quello che sei. Ora ti farai solo avanti sulla scena e quelle persone sedute là nell'uditorio, perfetti e strani, verrai a farti conoscere da noi stasera, Signore, affinché possiamo sapere e riconoscere che queste scritture sono adempiute, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora se viviamo negli ultimi giorni, come egli disse che si sarebbe rivelato negli ultimi giorni, come fece a Sodoma prima dell'arrivo del figlio promesso ad Abramo, ebbene, la progenie reale di Abramo che aspetta il figlio reale, la stessa cosa che sarebbe avvenuta. E osservare anche le posizioni, il tempo, i nomi, e tutto è perfettamente in linea, Padre. Aiutaci, preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora voglio che preghiate ognuno di voi, proprio qualsiasi cosa che sia sbagliata, voi chiedete proprio a lui. Ora, egli è il sommo sacerdote. A proposito, quanti ministri ci sono nell'edificio? Alzate le mani, ovunque. Immagino ce ne siano 30 o 40. Ora, quanti di voi sanno questo, che il libro di Ebrei, il Nuovo Testamento, ci dice che proprio ora Gesù Cristo il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità? Alzereste le mani e direste: so che è la verità, la Bibbia dice questo, è vero. Bene, allora se egli è il sommo sacerdote, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora se stasera avete toccato lui, egli agirebbe allo stesso modo in cui fece là in passato, è giusto? Come egli fece ieri. Ebbene, quando quella donna toccò la sua veste, dici: oh, ma se potessi, la tua fede la tocca. Il fisico egli non lo sentì, fu la fede della donna che toccò la veste. La tua fede ora può toccarlo. Lo credete? Allora se la parola di Dio è manifestata, egli rivelerà la stessa cosa e mostrerà la stessa cosa. Lo credete con tutto il cuore? Bene. Ora, solo confidate in Lui, credetegli, non dubitate, ma abbiate fede in Dio che egli lo farà. Qualcuno in questa direzione. Solo pregate, credete proprio con tutto il cuore. Allora qualcuno in questa direzione. E se Dio lascerà che una o due persone affinché sappiate che è infallibile, quanti di voi crederanno allora di riconoscere la sua presenza? Allora è tutto quello che è necessario, è tutto quello che è necessario. La signora seduta proprio lì, che mi guarda, lì, sofferente di problemi cardiaci, credi che Dio guarirà il tuo cuore? Ti farà star bene? Hai un problema cardiaco? Se è giusto, alza la mano. Ti sono estraneo, non ti conosco, ma è la verità. Bene, tu, la signora con i capelli grigi, seduta là. Bene, la signora con il verde, hai alzato la mano, là, che tu, il tuo problema è l'artrite. Credi che Dio ti sanerà dall'artrite? Se è giusto, alza la mano. Vedete? Bene, vedete? Appena capitato di alzare, ora qualcosa è venuto su di te, non è così? Vedete quella luce? Quanti hanno mai visto la foto di quella luce? Essa è sospesa là, proprio sopra la donna. All'improvviso una sensazione molto dolce è venuta su di te. Ecco cosa l'ha fatto, vedi? Dio ti ha benedetta. Ti ha guarita, ti ha sanata. Lo credi? Credi che egli sa cosa non va in te? Solo lui può guarirti. È un'ombra oscura, epilessia. Se è giusto, alza la mano. Giovane signora, pensi un po' diversamente di come pensava alcuni momenti fa, non è vero? Hai visto quando ho fermato quella chiamata, facendo quello? Ecco perché cos'era. Era per te. Ora se crederai con tutto il cuore, quegli spasmi ti lasceranno. Lo accetterai e crederai con tutto il cuore? Dio ti benedica. Vai, credilo. Questa signora seduta proprio qui, sofferente di un problema allo stomaco, credi che Dio ti sanerà? Proprio qui, alla fine, credi che Dio ti guarirà? Ti sanerà dal problema allo stomaco? Lo credi? Lo accetti? Bene, Dio ti benedica. Sono un perfetto estraneo per la donna, non la conosco. Lei è solo una donna seduta lì, ma Dio lo compie. Credete con tutto il cuore ora? Bene, solo abbiate fede. La signora seduta proprio alla fine, sofferente di un problema alla vescica biliare, hai dei calcoli alla cistifellea, il fegato ti dà fastidio. Se è giusto, alza la mano. Sono un perfetto estraneo per te. Se è giusto, vedete? Una signora seduta proprio vicino a te, anche lei soffre. La vedete? Non riuscite a vedere quella luce sopra quella donna. La signora ha un problema ai reni, è giusto. Ha un'intossicazione uremica nei reni, è giusto. Alza la mano. La signora che ti ha toccato allora, lei soffre di un'afflizione nervosa. Siete entrambe estranee? Non siete da qui, è giusto. Non è così? Siete dall'Ohio, siete dalla città di Des Moines, è giusto, non è così? Credi che Dio può dirmi qual è il tuo nome, come fece con Pietro? Se lo crederai con tutto il cuore, il tuo nome è signora Wolf, è giusto, alza la mano, bene, torna guarita ora, Gesù Cristo ti ha sanata. Riconoscete la sua presenza, sapete che egli è qui? Allora vorrete imporre le mani uno sull'altro ora, mentre lo Spirito Santo è su di voi, è lo Spirito Santo su di voi. Ora, ognuno di voi può essere guarito ora se solo lo crederete. Lo credete con tutto il cuore? Padre Celeste, ora non rimane altro che la fede. Ora rinunciamo ad ogni oscurità. Quando il risveglio, come ho detto all'inizio, l'onda scende sull'acqua per sbatterla su e giù, per togliere l'incredulità da essa. Ora mentre lo Spirito Santo sta ondeggiando avanti e indietro, attraverso le persone qui, possa essere tolta via tutta l'incredulità e possa la potenza del Dio Onnipotente liberare ogni sofferente stasera. Rimprovero quel diavolo, Satana, non sei altro che un bluff e sei smascherato proprio qui fra le persone dall'evidenza scritturale del vivente risorto Gesù. Ti comando per il Dio vivente di uscire da queste persone e lasciarle andare per la gloria di Dio. Tutti quelli che accettano la propria guarigione, alzatevi in piedi ora e dite: io credo. Non importa cosa avviene, quanto tempo serve, so comunque che starò bene. Lo accetto con tutto il cuore. Ora alzate le mani. Grazie, Signore. Lode al Signore. Esattamente, date a Lui la lode. Ora solo alzate le mani e lodatelo per la vostra guarigione nel modo in cui fate nelle vostre chiese. Fratello.